Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
La puntina gracchiò un poco sul bordo del disco, poi trasmise un urlo di tromba alto, sempre più alto, prepotente, che mi strinse insieme le viscere e il cervello. Infine venne la voce arrocchita e greve di Armstrong, di cui non capivamo una sola parola, ma che ci lanciava segnali ed allarmi da terre lontane, da spazi siderali, che ci gridava di essere liberi. La tromba tornava ad urlare altissima. «Vuoi il mondo, ragazzo? Vallo a prendere!» Mamma entrò di colpo. «Ma siete ammattiti! Vi si sente fin dal cortile!» Io le indicai il disco che girava ancora e dissi «È Armstrong, mamma! Un negro americano!»
Così il giornalista e critico Ivano Cipriani ricorda la sua personale scoperta del jazz negli anni tra le due guerre, grazie a un disco portato di nascosto da un amico. Ivano Cipriani è figlio di antifascisti, ma di antifascismo non sa nulla. Per prudenza, i genitori lo tengono all'oscuro dei loro ideali. Sarà proprio il jazz a spezzare per sempre queste invisibili catene. Il brano ascoltato da Ivano Cipriani era St. Louis Blues, che ci accompagna in sottofondo. Per sfuggire al controllo della censura durante la Seconda Guerra Mondiale fu tradotto come Le tristezze di San Luigi. Alla fine della Prima Guerra Mondiale il jazz sbarcò in Europa con i soldati americani. Dopo qualche iniziale perplessità ebbe uno straordinario successo, rinnovando il gusto musicale, dapprima in Inghilterra e in Francia, poi negli anni 20 trovò un ambiente particolarmente favorevole nella Germania di Weimar. Presto però fu chiaro che non si trattava solo di una nuova musica, il jazz portava con sé balli dinamici, swing, charleston, foxtrot, nuovi prodotti di consumo, radio, grammofono, nuove mode, gonne e capelli corti. Soprattutto favoriva un'idea più disinvolta dei rapporti tra i giovani, tra uomini e donne, e un forte legame con i valori della società americana, democratica e capitalista. Inoltre, molti degli esecutori più famosi erano neri, e questa circostanza aveva il suo peso nell'Europa coloniale, tra razzismo e curiosità. Tutte le maggiori ideologie dell'epoca, fascismo, nazismo, comunismo, dovettero confrontarsi con il jazz, così come la Chiesa Cattolica. Una giovane storica, Camilla Poesio, ha analizzato in particolare il rapporto tra jazz e fascismo. Camilla Poesio, in Italia la diffusione del jazz è più tarda e anche più complicata rispetto ai maggiori paesi europei. Quali canali fecero conoscere il jazz agli italiani?
Il jazz si diffuse in Italia leggermente in ritardo rispetto ad altri paesi europei come l'Inghilterra, la Francia e la Germania. E tuttavia furono molteplici i canali con cui il jazz si diffuse. In primo luogo viene in mente i grandi transatlantici che facevano la rotta Genova-New York, dove prima di ripartire avevano la possibilità di riversarsi nella città, conoscere la città e soprattutto conoscere il jazz, questa nuova musica che ascoltarono nei locali di Broadway, ma soprattutto nel quartiere di Harlem. Altri canali furono certamente gli emigrati, nonché le tournée delle grandi orchestre. Tra i canali ricordiamo certamente la radio, il cinema e il turismo. La radio perché chiaramente fu il mezzo, l'apparecchio attraverso il quale gli italiani poterono sentire questa nuova musica, un apparecchio che però era molto costoso e che quindi non era alla portata di tutti. Certamente alla portata di tutti era il cinema, e con il costo di un biglietto del cinema gli italiani poterono non solo guardare per la prima volta questi nuovi film con le dive e i divi americani, ma ascoltare una nuova musica. E infine il turismo fu un altro mezzo di diffusione grazie all'arrivo di alcuni turisti stranieri, soprattutto americani. Questi portarono in Italia, insieme ai loro interessanti e esotici vestiti, anche tanti dischi che per lo più erano dischi di jazz.
La diffusione del jazz in Italia avviene al tempo del fascismo. Come fu la combinazione chimica tra fascismo e nuova musica americana?
Fu una combinazione non troppo facile, una combinazione dettata soprattutto da sentimenti divergenti, da un amore all'inizio verso la cultura americana. Nei primi anni 20 il fascismo era anche in un certo modo attratto dalla società americana e certamente ebbe un ruolo in questo anche il cinema. Ma a partire dalla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, cominciò a farsi strada l'idea di una società degenerata, individualista, che era tutta incentrata alla ricerca del denaro. Nel 1936 ci fu però la grande rottura, nel momento in cui l'Italia sostiene con forza la guerra civile spagnola al fianco di Franco, gli Stati Uniti diventano quindi il nemico numero uno e di conseguenza tutto ciò che è americano comincia a essere visto in cattiva luce. Ma sicuramente è con poi l'ingresso degli Stati Uniti nel 1941 nella Seconda Guerra Mondiale che allora tutto ciò che è americano verrà anche per legge bandito, e quindi in questo rientra anche la musica per eccellenza americana, la musica jazz.
Comunque il fascismo non ebbe mai il coraggio di proibire totalmente il jazz.
No, non riuscì a farlo, perché il jazz fu un fenomeno che attecchì nella società italiana e le radici talmente profonde, ed era soprattutto molto amato dalle generazioni più giovani, che il fascismo appunto non riuscì a eliminarlo del tutto.
Il jazz in molti casi era suonato da musicisti neri. Il razzismo ebbe un ruolo in questa vicenda?
Il razzismo ebbe un ruolo nei confronti del jazz. Del resto lo ebbe anche nella sua patria, negli Stati Uniti. Il jazz è sempre stato legato anche a esternazioni razziste. In Italia fu presto definito il jazz come musica dei primitivi, musica dei barbari, musica perversa, musica di popoli non civilizzati, popoli non latini, musica africana, anche se naturalmente era musica proveniente dall'America, quindi non aveva nulla a che fare con l'Africa. Nel 1927 furono addirittura vietate delle orchestrine cosiddette negre, e nel 1929 fu vietata la tournée di una star internazionale del calibro di Josephine Baker, che appunto non riuscì ad arrivare in Italia nel 1929 per motivi razziali. Riuscì a fare un'apparizione solamente nel 1932, dopodiché, nonostante il successo ricevuto, non le permisero più di tornare. Il razzismo ebbe un'accelerazione nei confronti del jazz a partire dal 1935, ossia dall'aggressione dell'Italia all'Etiopia.
Che davvero una trovata, quando suona, suona.
È il trio Lescano con C'è un'orchestra sincopata, un chiaro ammiccamento ai nuovi ritmi jazz. Negli anni 30, infatti, jazz e canzonetta italiana sperimentarono diverse riuscite contaminazioni. Tra il 1936 e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il trio Lescano ebbe un successo straordinario, con brani che tutti conoscono, come Maramao perché sei morto, Il pinguino innamorato e altri ancora. Camilla Poesio, gli anni del Secondo Conflitto Mondiale non furono invece facili per le sorelle Lescano.
No, le sorelle Lescano infatti subiscono degli attacchi proprio a seguito delle leggi razziali emesse nel 1938 in Italia. Si chiamano Lescano, ma in realtà si chiamavano Lescan, venivano dall'Olanda, erano tre ragazzi giovani che in breve tempo ebbero un successo strepitoso e che, a causa di una lettera anonima, nel pieno del loro successo furono denunciate come ebree. Effettivamente le tre sorelle Lescano erano figlie di Eva Loewe, che era ebrea, non praticante, e dunque le autorità si accaniscono contro le Lescano finché lei stessa, l'ente italiano Audizioni Radiofoniche, la madre dell'odierna RAI, a difenderle. Cioè entra in gioco l'interesse commerciale nonostante che l'ente italiano Audizioni Radiofoniche sia un ente appunto statale. Le Lescano riusciranno quindi a non lasciare l'Italia in quanto ebree straniere e riusciranno quindi in qualche modo a salvarsi, ma le asserzioni antisemite verso il jazz del tipo piovra musicale oppure musica senza patria, noi non vogliamo che ci venga inoculato il seme intellettuale ebraico e ci rifiutiamo di diventare dei bastardi, imitatori di musicisti ebrei, sono tutte esternazioni che ritroviamo nella propaganda fascista di quegli anni.
Quando il trio Lescano cadde in disgrazia, la canzone Tulipan fu accusata di essere un messaggio in codice per il nemico. Era invece soltanto una riedizione del celebre brano Tulip Time di un trio americano, le Andrews Sisters. Camilla Poesio, in Italia la Chiesa Cattolica con gli accordi lateranensi si era ritagliata un suo spazio all'ombra del fascismo. Come reagì la Chiesa alla nuova moda musicale del jazz?
La Chiesa fu per alcuni aspetti quasi più dura del regime fascista, chiamandola la musica del diavolo e comunque definendola come una musica corruttrice, soprattutto delle ragazze, delle giovani donne. Ma appunto il problema sta soprattutto nel ballo, perché si deve ricordare che il jazz di quegli anni era un jazz ballabile, non era un jazz che si ascoltava seduti, ma si ballava e anche in maniera frenetica. E quindi questo fenomeno culturale diventa per la Chiesa, agli occhi della Chiesa, pericoloso dal punto di vista soprattutto morale. Ma questo comunque continuerà anche nel dopoguerra. La Chiesa verso il jazz fu estremamente dura e non accettò mai questo tipo di fenomeno musicale.
La nostra storia finisce con i Victory Disc. Che cos'erano?
I Victory Disc erano dei dischi emessi, incisi solamente per le truppe al fronte. Rientravano in un programma americano militare che era iniziato nel 1943 e che finì nel 1949. In questo lasso di tempo furono distribuiti ben 8 milioni di dischi, dischi di ogni genere, per lo più dischi di musica jazz. Questi dischi venivano spediti alle truppe al fronte, ma naturalmente poi dopo restarono anche nei territori in cui le truppe alleate arrivavano. E quindi ritroviamo nella Napoli liberata, e via via nell'Italia che gli alleati appunto pian piano riescono a raggiungere, portando una contaminazione con i musicisti italiani.
del jazz, del jazz.
No jazz,
no jazz,
questa sera,
questa sera.
No jazz,
no jazz,
per favore, ho nel cuore un ricordo d'amore che mi fa soffrire così.
Il nazismo ebbe un rapporto altrettanto difficile con il jazz e l'Unione Sovietica di Stalin?
In ogni paese con governi dittatoriali non ci fu mai un atteggiamento monolitico nei confronti del jazz, ma ci furono sempre questi atteggiamenti oscillatori tra restrizione e promozione, tra produzione e incoraggiamento, una continua interazione che corrisponde fondamentalmente anche agli interessi economici e di consenso interno.
Per me, maestro, suona ancor, prego, suona ancor, così il cuore stordirò, son così solo, son triste solo, no, non languide canto, rasca in getta e swing, suona tu. Vuoi far dimentica, stordire non pensare.
Giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, ci lasciamo come d'abitudine con alcune proposte di lettura. La nostra ospite, Camilla Poesio, ha da poco pubblicato Tutto è ritmo, tutto è swing, il jazz, il fascismo e la società italiana, Le Monnier Editore. Il grande storico del secolo breve, Eric Hobsbawm, ha pubblicato una storia sociale del jazz, una rivoluzione di suoni, firmandosi con lo pseudonimo di Francis Newton. L'editore è Res Geste. La storia di Ivano Cipriani, con la quale abbiamo aperto questa puntata, si legge in Balilla Blues, Terra di Mezzo Editore. Jazz e cinema hanno subito stabilito un rapporto assai stretto. Per esempio, nel 1927 uscì in America Il cantante di jazz di Alan Crosland, il primo film sonoro e parlato.
Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Tootsie? All right, hold on, hold on.
Lou, listen. Play Tootsie. Three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it them hard and heavy. Go right ahead.
Invece nel film Primo amore di Carmine Gallone, Italia 1941, il protagonista, Pietro, è un giovane musicista jazz trasferitosi in America, dove riscuote un buon successo. Un giorno però sente il bisogno di tornare in Italia per superare una crisi artistica e qui una giovane cugina si innamora di lui.
Non posso più morire, Pietro. Vivrò.